E adesso siamo pronti. Apostolo, siamo affamati.
Alleluia. È una grande gioia e un grande piacere rivedere molti di voi. Con molti di voi ci siamo visti al Palacollegno. Quanti di voi eravate al Palacollegno? Alleluia. Quindi non è da tanto che non ci vediamo. Sì. Stasera tu hai fatto una cosa senza saperlo che mi ha emozionato, Pastore Franco. Lui ha letto i versi di Daniele e questa sera vogliamo onorare un uomo che ha speso tanto qui per Torino nel passato, ora è col Signore. Lui non si faceva chiamare apostolo, ma era apostolo, Filippo Wiles. Che credo che ha dato a tanto a tutti noi. E queste sono state le ultime cose che lui mi ha scritto, perché io l'ho conosciuto, siamo stati sempre insieme, fino al giorno del suo funerale, perché mi ha chiamato e voglio che sei tu che predica il mio funerale. E le ultime cose che lui mi ha scritto sono questi versi di Daniele. Mi ha scritto: uomo grandemente amato, da lì a meno di un anno se n'è andato col Signore. Ma sono le ultime parole che lui mi ha scritto con una grande tenerezza, perché poi nell'anzianità era diventato tenero. Lui come inglese non era molto tenero, però Dio l'ha trasformato e pure noi stiamo cambiando, stiamo diventando nonni, stiamo diventando teneri. Siamo nonni con 6+1 in arrivo e quindi stiamo cambiando. Quello che io sento questa sera per voi, però qua mi sa che c'è qualche problema con l'audio, vero? Mi devo mettere qua sopra, questo mi dispiace, però spero che ogni tanto posso scendere. Allora, quello che sento per voi questa sera, una assegnazione che il Signore mi ha dato, un compito che mi ha dato, è incoraggiarvi. Sono venuto per incoraggiarvi e per abbracciarvi nell'amore del Signore e per dire che siamo privilegiati di vivere questi tempi, perché questi sono tempi di accelerazione. Lo dico, lo profetizzo e lo ripeto: quello che succederà da qui ai prossimi 2 anni non è mai successo neanche nei 20 anni scorsi. Stiamo entrando in tempi di accelerazione e avverranno delle cose straordinarie. E noi dobbiamo prepararci a questo. Amen? Amen? Così, per favore, senza alzarvi, dai un saluto alla persona accanto a te e digli: Dio ci ama di un amore grande. Con le sue parole. E nel frattempo io spero di scendere qua sotto, perché là sopra mi trovo a disagio. Se mi metto qua, che succede? Mi sentite? Però sento qualche rumore, forse è buono abbassare un po' il volume, basta che ci sentiamo, io non credo che la potenza dipenda dal volume del predicatore, ma dalla fede della parola. Alleluia. Allora stasera ho delle cose da dirvi, ho detto al pastore: fatemi ricordare di pregare per persone che soffrono di acufeni. Quante persone soffrono di acufeni? Stasera è la data di scadenza dei tuoi acufeni. E ho parole da dire anche ad altri. Stasera è la data di scadenza di alcuni che soffrono di depressione. Dio ti libera stasera. L'acufene è il rumore nelle orecchie, fastidioso. Allora, avete visto il titolo? Fatemi sentire a mio agio, non voglio sentire questi rumori. Allora, il titolo è: la futura speranza dà forza per il presente. Ed è basato su qualcosa che l'Apostolo Paolo ha detto. Così vi chiedo di aprire la vostra Bibbia in Efesini capitolo 1 dal verso 16 e leggiamo qualcosa su questo. difficilmente si predica sulla speranza. Ma stasera scopriremo che l'Apostolo Paolo, una delle cose per cui ha costantemente pregato, è una delle tre cose per cui ha pregato costantemente per gli Efesi. Allora, ci siamo? Efesi 1, verso 16. Non cesso mai, fermati un attimo e dillo, non cesso mai. Paolo sta dicendo una cosa importante per attirare la nostra attenzione. E la nostra attenzione deve essere su questo. Perché Paolo ha iniziato questa preghiera dicendo: non è che l'ho fatto una volta, non è che l'ho fatto una settimana, questa preghiera la faccio continuamente per voi. E se Paolo ha fatto questa preghiera continuamente per gli Efesi, e gli Efesi sono la chiesa su cui lui ha investito più di ogni altra chiesa, perché vi ricordate che quando lui è andato ad Efeso e ha fondato questa chiesa, ha cominciato con 12 persone, ma attraverso la chiesa di Efeso tutta l'Asia Minore ha ricevuto il Vangelo. Questa chiesa era la chiesa che aveva la spiritualità più elevata del Nuovo Testamento. Dicevo nello studio di poco fa, per chi era presente, che è l'unica chiesa dove Paolo parla di luoghi celesti. Non c'è un'epistola dove parla di questo, solo l'epistola agli Efesi. Quindi lui parla a loro di qualcosa che ha insegnato per circa 3 anni. E le epistole non sono altro che il suo ricordare loro cosa aveva insegnato prima. Per cui a noi viene difficile, perché non eravamo nella scuola di Paolo, quanto mi sarebbe piaciuto. Ma per loro non era difficile. Per cui noi ci dobbiamo calare in questa realtà, e lui sta facendo questa preghiera. Io ti incoraggio a farla per te stesso, perché se Paolo l'ha fatto per loro, guidato dallo Spirito Santo, sicuramente ci farà tanto bene se la facciamo per noi e la facciamo continuamente. Non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione. Ognuno dica spirito di sapienza e di rivelazione. La prima cosa per cui Paolo sta pregando, che non è una cosa che tu hai definitivamente e ti senti arrivato, perché uno dei problemi delle persone che non crescono più è quando si sentono arrivati. Loro sono stati insegnati per 3 anni dal teologo principale di tutto il Nuovo Testamento, Paolo, che ha scritto più di 3/4 del Nuovo Testamento. E lui sta dicendo a loro che stava pregando per loro per spirito di sapienza e di rivelazione. La rivelazione è progressiva, la rivelazione è continua. Se tu non hai rivelazione, non hai parola fresca e vivi nel passato. Ripeti quello che hai ascoltato, ma non hai la parola fresca di Dio oggi. Quando hai la parola della rivelazione, tu hai una parola fresca che viene dal cielo. E la prima cosa che Paolo stava dicendo: voglio che voi abbiate spirito di sapienza e di rivelazione. La sapienza rappresenta gli apostoli, la rivelazione rappresenta i profeti. Ci vuole sapienza a gestire la rivelazione. Tu puoi avere rivelazione e non avere la sapienza di gestirla. Amen? Mamma mia, sti rumori sono fastidiosi. Forse è meglio che mi metto qua. Allora, andiamo avanti. Dice che questo serve nella conoscenza di lui. Significa? Io e tu ancora siamo ignoranti di lui. Amen? Ancora conosciamo poco lui. Perché la vita eterna è conoscere lui, e per conoscere lui ci vuole l'eternità. La seconda cosa che lui chiede è: illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione. Sta parlando ora di speranza. La speranza della sua vocazione verso di noi. E quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Così, a voler riepilogare velocemente, perché chiaramente io vorrei predicare qui circa 3 ore, ma non c'è la possibilità, riepiloghiamo velocemente per che cosa lui sta pregando. Quindi abbiamo detto che ha pregato per spirito di sapienza e di rivelazione, poi ha pregato che ognuno conoscesse la speranza della sua vocazione. Noi guarderemo stasera in maniera particolare questo fatto della speranza, perché questo è fondamentale e questo ci spiega come mai Paolo, nonostante che ha passato quello che ha passato, non si è mai scoraggiato. Dal carcere incoraggiava tutti. Invece noi appena abbiamo una minima prova, Signore, non mi ami più. E lui che doveva dire che ha passato un sacco di tempo in galera, che è stato lapidato, che ha fatto naufragi. Ha passato quello che ha passato e lui l'ha chiamato leggera afflizione. Noi appena abbiamo un minimo mal di testa, tutti devono pregare per noi. Qual è il segreto perché lui era così diverso da noi? E lui ha parlato di questo e ha pregato per loro. E lui ha detto che dobbiamo conoscere la speranza della sua vocazione. Ascoltatemi, voglio dirvi qualcosa di importante stasera. Quando si parla di vocazione tutti parlano dei ministeri. A cosa sono chiamato? Sono chiamato ad essere apostolo, profeta, evangelista, dottore, pastore, worship leader. La vocazione di cui sta parlando Paolo è la vocazione di quelli che prendono l'eredità. Chi è che prende l'eredità? I figli. La più alta chiamata che noi abbiamo non è il ministero, è essere figli. Perché il ministero è per il tempo, essere figli è per l'eternità. Ora, noi dobbiamo comprendere qualcosa di importante. Se vogliamo collaborare con Dio, quanti di voi volete collaborare con Dio? Dobbiamo conoscere il proposito di Dio. Per favore, mi date una mano d'aiuto, mi proiettate Efesini capitolo 1, versi 4 e 5. Perché in questa scrittura troviamo qual è il proposito eterno di Dio. E ascoltate, tutti gli altri propositi devono rientrare in questo proposito, perché questo è un proposito eterno. Qualsiasi altro proposito che non rientra in questo proposito non viene da Dio. Guardate cosa dice Efesi 1, 4 e 5. E lui ci ha scelti prima della... Da quanto tempo Dio ti conosce? Ti ha scelto prima della fondazione del mondo. A me piace di più fondazione. Per essere santi e immacolati, li dice, irreprensibili, al suo cospetto nell'amore, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. Quando Dio ha creato Adamo ed Eva, perché li ha creati? Qual è il proposito? Perché lui voleva avere una famiglia sulla terra e le ha create a sua immagine e somiglianza. Se tu crei qualcuno a tua immagine e somiglianza, significa che vuoi avere comunione. Non poteva avere comunione con altri, con le altre creature, ma l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Quando Adamo ha peccato, Dio non ha perso una creatura, ha perso un figlio. E tutto il desiderio di Dio è recuperare questo figlio perduto e recuperare la famiglia perduta. Come ve lo posso spiegare? Nella storia del prodigo c'è la storia della redenzione. C'è un padre che ha perso un figlio, ma lo ama. Il figlio non sta onorando il padre per niente, perché sta facendo tutto l'opposto della volontà del padre. Sta vivendo nel peccato, sta vivendo nella disubbidienza, sta vivendo nella ribellione, sta vivendo nella schiavitù, o per dirla come lo dice il Signore Gesù, ha detto era fuori di sé, era pazzo. Ma questo uomo pazzo, questo figlio pazzo, il padre lo ama e lo aspetta. Non si vende i vestiti. Quando vi arriva c'è il vestito più bello, l'ha conservato, l'anello al dito, i sandali ai piedi, gli restituisce la posizione di figlio, anche se il figlio dice io non sono degno di essere chiamato tuo figlio. Nella storia del prodigo c'è la storia della redenzione. Il padre che vuole recuperare il figlio e dice questo mio figlio era morto. Scusate, Adamo non era morto nei falli e nei peccati? Ed è ritornato in vita. Come siamo ritornati in vita? Attraverso la fede in Cristo Gesù. E lui ha detto facciamo festa. E chi è che non si è potuto rallegrare di questo? Solo due non si sono rallegrati. Il vitello ingrassato. Che vitello fa? Quello fa danno e poi pago io. E il fratello maggiore. Qual era il dramma di questo padre? Che aveva due figli, uno era schiavo della legge, il fratello maggiore. Io non ho mai disubbidito un tuo comando. E aveva finito di disubbidire suo padre quando gli ha detto entra alla festa. Non è voluto entrare. E il figlio minore che era schiavo del peccato. Due, uno schiavo della legge che si sentiva super santo e l'altro schiavo del peccato. In realtà nessuno di loro due avevano una relazione di intimità col padre. Ma cosa ci rivela questa parabola? Che l'intenzione originale di Dio per ognuno di noi è avere una relazione di intimità padre-figlio. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Quindi, Dio ha un piano. E il suo piano è, finale, riavere la sua famiglia sulla terra. Molto spesso noi abbiamo pensato che il compito della Chiesa è prendere le persone della terra e portarle in cielo, ma lo scopo finale di Dio è prendere le persone e farle vivere sulla terra eternamente con Dio, perché Dio vuole la sua famiglia sulla terra. La nostra destinazione finale non sarà il cielo, perché il regno sarà sulla terra. Perché noi pensiamo che il nostro compito è finito quando abbiamo portato le persone in paradiso. No, quello è solo un punto di passaggio. Avremo un corpo incorruttibile e immortale e regneremo con Lui. Amen. Ma dove regneremo? Qua regneremo. Perché Dio non cambia mai le sue intenzioni originali. Per questo aveva fatto l'uomo, per trasferire sulla terra il cielo. Sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo. L'Eden, come dicevo poco fa, era la succursale del cielo sulla terra, dove tutto funzionava in maniera perfetta fino a che non è avvenuto il peccato. Ora Paolo, quando scrive agli Efesi queste cose che abbiamo letto in Efesi 1:4-5, le stesse cose le sta dicendo ai Romani. Romani 8:28-29. Guardate cosa dice Romani 8:28-29. E qui ci insegna una cosa importante. Dio è un Dio di propositi e Lui agisce attraverso propositi. Qual è il proposito di Dio? Perché Paolo ha avuto questa forza di superare tutte le persecuzioni, tutte le difficoltà, tutti i problemi? Perché Paolo aveva capito una cosa importante, che questa vita non è il tutto della vita, è solo una piccola parte della vita, e che questo è solamente un tempo, ma c'è un'eternità a cui Dio ci ha chiamato, e il nostro scopo non è solo per il tempo, è per l'eternità. Lui guardava oltre, guardava avanti. Perché come dice nel campione dell'Epistola agli Ebrei, non tutti hanno ricevuto sulla terra quello che hanno creduto, ma sono morti in fede, onorando quello che Dio aveva detto anche senza averlo visto. Perché la fede non si basa su quello che si vede, si basa su quello che Dio dice. Quindi guardiamo questa scrittura, l'abbiamo proiettato, perfetto. Del resto noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Fermatevi. Basta amare Dio per fare cooperare tutte le cose al bene? Perché alcune cose dicono, basta che io amo il Signore, sono a posto. Non dimentichiamo la seconda parte. Tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proposito, il suo proponimento. Ora noi abbiamo bisogno di capire che se vogliamo relazionarci con Dio, domani sera vi parlerò di qual è il giusto approccio con Dio per ricevere da Dio. Noi dobbiamo capire i propositi di Dio, perché se noi non comprendiamo i propositi di Dio non possiamo collaborare realmente con Dio. Tutte le cose cooperano al bene, se sei nel proposito. Ma quando esci dal proposito, Dio non ti ha garantito che tutto ti andrà bene. Se vai fuori dal tuo proposito, se vai fuori dal tuo territorio, se vai fuori dalla tua chiamata, mia moglie ha un insegnamento bellissimo, perché tre donne sono rimaste vedove? Perché è venuta la felice idea al marito di uscire fuori dal suo territorio, lui era in Giuda e se n'è andato a Moab. E a Moab lui è morto e due figli sono morti. E uno dice, ma come, Dio che fa, l'ha abbandonato? Non è che Dio l'ha abbandonato, è lui che ha abbandonato il proposito di Dio e il territorio che Dio gli aveva dato. Quando tu abbandoni il territorio di Dio e il proposito di Dio, tu stai vivendo in ribellione, perché in realtà ti stai mettendo al di sopra di quello che Dio ha preparato per te. E stai facendo di testa tua. Ora, Dio non benedice le tue intenzioni, Dio benedice i suoi propositi. Tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, proposito, proponimento, poiché quelli che da egli ha da sempre conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Qual è il suo proposito finale? Il suo proposito finale è che abbiamo la Chiesa più grande? Cosa ha gridato Paolo? Io sono stato afferrato, io lo voglio afferrare. Io voglio diventare come lui. Voglio essere come lui nella sua morte per partecipare della sua resurrezione. Qual è il proposito di Dio? Trasformarci all'immagine del suo figlio perché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Questa è l'intenzione originale di Dio. Alla fine ci sarà Gesù e tutta una serie di fratelli, lui il primogenito e tutti noi esattamente come lui, perché Dio ci ha dato il proposito, lui è il proposito, lui è il modello e tutti noi dobbiamo diventare come lui. Paolo disse, siate miei imitatori come io sono di Cristo. Quindi Paolo stava dicendo agli Efesi, miei cari fratelli, io sono stato un persecutore della Chiesa, ma Dio prima ancora che io fossi persecutore della Chiesa mi conosceva. E nonostante che io ho passato per la mia ribellione, disubbidienza e ignoranza quello che ho passato, e tutti noi avanti Cristo ne abbiamo combinato di tutti i colori, questo non ha impedito a Dio di chiamarmi e di chiamarmi a diventare come suo figlio. Dillo, Dio mi ha chiamato ad essere come suo figlio indipendentemente dal mio passato. E questo proposito lui ha avuto, lo ha avuto già avanti la fondazione del mondo, che attraverso la fede ci ha invitati ad essere suoi figli. Noi predichiamo il Vangelo viene proposto e il Vangelo deve essere ricevuto. E Paolo, poiché aveva questa grande consapevolezza nella sua vita, lui scrisse ai Romani esattamente cosa scrisse agli Efesi e spiegò qual è il piano finale di Dio, le intenzioni originali di Dio che ci dicono il proposito di Dio e tutti gli altri propositi si devono inquadrare in questo proposito. Per questo noi predichiamo, per questo noi evangelizziamo, per riportare figli a Dio, perché questo è il suo proposito. Ora, Paolo si considerava un conquistatore, era uno rassegnato alla vittoria, Alza le mani e dillo, anche io sono rassegnato alla vittoria. Guardate cosa dice i Romani 8 da 35 a 37. E voglio che questo, che notiate queste cose, guardate questi versi. Proiettiamoli, Romani 8, 35, 37. Per tre volte viene citato l'amore. Stasera il pastore Giarmolei ha detto dare l'offerta per avere un contraccambio. Sicuramente, se semini raccogli. Ma la cosa più alta è dare per amore. Perché Dio ti ha salvato? Per amore. Come comincia il Vangelo? Dio ha tanto che ha dato. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Miei cari, una delle cose in cui noi sbagliamo sulla terra, che appena ci succede qualcosa, un attacco, una tentazione, una malattia, un'infermità, un'opposizione, un tradimento, una delusione, la prima cosa di cui il nemico ti vuole fare dubitare è dell'amore di Dio. E tu dici, ma se io sono figlio di Dio, perché mi stanno succedendo queste cose? Se io amo il Signore, perché mi stanno succedendo queste cose? Tu non devi avere lo spirito di vittima, devi avere lo spirito di vincitore. Paolo nelle persecuzioni non ha mai detto come mai mi sta succedendo. Lui ha detto, io lo so che dovunque vado mi succedono. Anzi, era preoccupato se non gli succedevano. Come mai stavolta non mi hanno preso a botte? Perché una volta andò a Corinto e il Signore gli ha detto, senti, per questa volta non piglierai botte. Va bene, grazie Signore, è andata bene stavolta. Nessuno ti metterà le mani addosso, gli ha detto il Signore. Perché lui quando andava sapeva che lo picchiavano pure, no? E quella volta il Signore ha detto, per questa volta te la fai franca. E guardate cosa disse, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione? Sono sicuro che tutti voi avete avuto tribolazione. E forse alcuni di voi oggi ancora avete tribolazione. Qual è lo scopo della tribolazione? Farti dubitare dell'amore di Dio. Se Dio è buono e mi ama, perché mi succedono queste cose? Ma guardate l'approccio di Paolo. Lui non sta dicendo, non sta dubitando dell'amore di Dio. Lui ha detto, sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione. La persecuzione è un segno che sei al centro della volontà di Dio. Se non sei perseguitato, sei conformato. E se sei conformato, il diavolo non perseguita i conformati, perseguita i trasformati. Se uno vuole vivere pienamente in Cristo Gesù, sarà... I religiosi non sono perseguitati, perseguitano. Scrivono le chat contro quello, contro quello, contro quello, contro quello, contro quell'altro, perché non hanno niente da fare. Non è che collaborano col proposito di evangelizzare le persone, collaborano per scandalizzarle. E poi nella chat finale troveranno da parte di Dio un non mi piace. Allora cercano tutti mi piace e poi basta che Dio dice non mi piace, è finito tutto. La fame, la nudità, il pericolo, la spada. Fratelli, era un uomo coraggioso Paolo. Tutte queste cose lui le ha affrontate, tutte. A volte non mangiava, a volte perdeva pure i vestiti. In galera, ma proprio come sta scritto, siamo trattati come pecore da macello e non dubitiamo mai del tuo amore. In altri termini, Paolo non faceva dipendere l'amore di Dio da quello che gli succedeva, faceva dipendere dall'amore di Dio, dalla rivelazione che aveva dell'amore di Dio. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Le persone che non hanno rivelazione si lamentano e mormorano contro Dio come mai gli succedono queste cose. Le persone che hanno rivelazione si sentono vincitori di fronte a tutte queste cose e dichiarano che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio, sono chiamati secondo il suo proponimento e che tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che ci amate. Alza le tue mani e di questa sera non mi rassegno ad essere sconfitto, io riconosco la mia natura di vincitore e io voglio vivere da vincitore nella mia vita. Voglio realizzare le cose meravigliose e grandi di Dio nella mia vita perché io sono nato per un proposito. Devo ripetere qualcosa per quelli che non c'erano oggi pomeriggio. Dio, prima di creare qualcuno, quanti di voi siete sicuri che Dio vi ha creati? Ha creato il proposito per voi. Prima di fare Adamo, ha detto facciamo l'uomo. Non l'aveva ancora fatto. Ha deciso di farlo. E ha detto lo faccio perché abbia dominio sulla terra. Amen? E poi dice che Dio creò l'uomo. Dio non ha un ufficio collocamento dove ogni tanto si trova qualcuno e dice che gli faccio fare a questo? No, Dio fa, prima crea il proposito, poi crea la persona per adempiere il proposito e poi gli dà le risorse per adempiere il proposito. Perché Gesù ha detto cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte? Perché quando tu fai, cammini secondo il proposito di Dio e all inclusive Dio ha provveduto tutto per farti adempiere il proposito. E non devi vivere nell'ansia come farò, come farò, come farò. Se sei nel proposito di Dio, il proposito di Dio è benedetto e se stai ubbidendo Dio non c'è nessuno che ti può impedire di ricevere quello che Dio ha preparato per te. Alleluia. Vi ricordate di Geremia? Cosa gli ha detto il Signore? Prima che tu nascessi, io ti ho costituito profeta delle nazioni. Dio ha un proposito, ma non sempre noi siamo pronti per il proposito. Perché Geremia ha cercato di convincere Dio che lui non era adatto. Pure io ci ho provato, non so quanti di voi ci avete provato, ma perché proprio io? Geremia ha detto, ma io sono un ragazzo e il Signore non vuole scuse quando dà un proposito. Lui ha detto, tu andrai dovunque ti manderò e dirai le cose che dirò. Amen. Se tu hai un proposito di Dio, tu non vai a dire le cose che pensi tu, tu vai a dire le cose che ha detto Lui. I profeti che hanno un proposito di Dio non ripetono quello che pensano, ma quello che hanno ascoltato davanti al trono della grazia. Noi dobbiamo capire come funziona il Signore. E Paolo ha detto cose meravigliose. Lui ha detto, se io spero in Cristo per questa vita soltanto, sono il più miserabile di tutti gli uomini. Qual è il problema della Chiesa oggi? Guarda troppo il visibile. Quanti di voi sapete che dovete camminare per fede? 3-4 lo sanno. Quanti di voi sapete che dobbiamo camminare per fede? Siamo giusti, sì o no? Il giusto vive per... E qual è la definizione della fede? Ora la fede è certezza di cose che sì, dimostrazione di cose che non sì. Quindi chi vive per fede vive su quello che si vede o su quello che non si vede? Alza le tue mani e con me chiediamo perdono a Dio che guardiamo troppo le cose visibili e non guardiamo le cose invisibili. Le cose visibili sono solo per il tempo, le cose invisibili sono eterne. Se vivi guardando cose visibili, non puoi vedere le cose invisibili. Ma se vivi guardando le cose invisibili, non sarai più condizionato dal visibile. Perché sai chi sei, sai cosa fai, sai dove vai, sai qual è il proposito di Dio per la tua vita. Ora, voglio che tu scrivi questo. Nella vita c'è molto più di questa vita. Ditelo di nuovo, nella vita c'è molto più di questa vita. Perché se tutto si finisse in questa vita, noi potremmo dire che molti hanno fallito. Che quando io facevo i funerali, dicevo, ma questo qui ce l'ha realizzato il piano di Dio. E io avevo il problema, che devo predicare? Ma che devo dire di questo? Ma nella vita c'è molto più di questa vita. E se non abbiamo questa speranza, noi saremo fragili ad affrontare la vita. Ma se abbiamo questa certezza dentro di noi, perché sapete, per gli ebrei la parola speranza significa certezza futura. Ognuno dica certezza futura. Non è come l'idea che abbiamo noi della speranza, speriamo che non piove, speriamo che va meglio l'economia, speriamo che mi chiamano al lavoro. La speranza di cui noi parliamo umanamente non è il tipo di speranza che Dio ha. La speranza che Dio ci dà è certezza futura, assoluta certezza futura che non potrà mai essere cambiata. Perché quello che Dio dice, quello avverrà, Lui è l'Eterno e non muta, e quando dice una cosa, Lui la fa sempre. Amen? Allora, andiamo di nuovo all'Epistola ai Romani, perché la speranza futura ti aiuta ad affrontare il presente. Io vi dico una cosa, se dovessimo sentire le storie di alcuni di voi, molti di voi siete feriti, molti di voi siete delusi, molti di voi siete amareggiati, molti di voi avete avuto perdite, molti di voi siete stati abbandonati dal marito o dalla moglie, molti di voi avete avuto perdite di figli giovani, molti di voi avete perso il lavoro, e tu dici, pastore, tu mi vieni a parlare di speranza, io sono disperato. Io ti sto venendo a parlare della forza interiore che c'è dentro di te, che Dio ha messo dentro di te per farti superare le cose visibili e farti diventare vincitore nonostante tutte le cose possibili, immaginabili che possono succedere sulla terra. Tu potrai gridare ancora, siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. In altri termini, io non dipendo dalle circostanze, io dipendo, perché vivo per fede, dipendo da quello che Dio ha detto, non da quello che io vedo, ma da quello che Dio ha detto. E le circostanze non piegheranno la mia fede, non piegheranno la mia speranza, che è in Cristo Gesù, colui che ha vinto la morte! Romani 8:33. Sapete qual è una delle armi peggiori del nemico? L'accusa. Se anche nessuno ti accusa, ed è difficile, molto difficile, la tua coscienza ti può accusare. E quando la tua coscienza ti accusa e non hai una buona coscienza, paralizza la tua fede. Amen? Stasera Dio vuole liberare tante dalla cattiva coscienza, invocando il sangue di Gesù e credendo che il sangue di Gesù è più potente di tutti i tuoi trascorsi, di tutti i tuoi errori, di tutti i tuoi peccati. Basta che dici a Dio, voglio di nuovo una buona coscienza, Signore. Paolo disse, che accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Alza le tue mani e ringrazialo stasera. Digli grazie Signore Gesù che non sei disoccupato in cielo ma stai intercedendo per me. Perché io possa capire i tuoi piani, i tuoi propositi e possa collaborare pienamente con i tuoi piani, i tuoi propositi. Lui dice che intercede per noi. Che sta facendo ora lui? Sta intercedendo per noi. C'ha molto lavoro da fare con noi. Quindi Paolo dice che lui intercede per noi ed era sicuro che la sua preghiera, Gesù non sbaglia preghiere. Noi ogni tanto la azzecchiamo, ma lui non ne sbaglia una. E quando intercede lui, ottiene quello per cui ha pregato. Ma andiamo a quello che dice l'Apostolo Paolo. Filippesi 3, verso 12. Non che io abbia già ottenuto il premio. o sia già arrivato al compimento. E tu dici, magari arrivassimo al livello dell'Apostolo Paolo. Cioè lui che è arrivato a quel livello ha detto, io ancora non è che sono arrivato. Io sono solo partito. Solo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo. Quanti di voi sapete che siete stati afferrati da Cristo? La vecchia versione diceva afferrati. Se Dio ti ha afferrato, afferrati a Lui. Non opporre resistenza, afferrati a Lui. E poi Lui ha detto, proseguo per afferrare il premio, poiché anche io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti. Le cose che stanno davanti sono le speranze che Dio ci ha messo per il futuro. Dio non ha ancora finito con te, ha solo iniziato. C'è un piano che va molto oltre questa vita e tu lo devi sapere, perché quello che stiamo vivendo qua è solamente una piccola parte di quello che c'è da vedere. E poi dice, fratelli, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione. Qual è il premio? La suprema? Di Dio in Cristo Gesù. Ora fermiamoci un attimo a riflettere. Cos'è questa suprema vocazione? Diventare apostoli? Avere il ministero più grande? La suprema vocazione? Essere conformati all'immagine di Cristo Gesù. Amen. Alza le tue mani e dillo. La suprema vocazione non è avere posizioni, ma è diventare come Gesù. Amen. Davanti a Dio, quando arriverà là, non arriverà con l'etichetta. Perché sennò ti scambiano per testimone di Geova. Dici, che ci fa un testimone di Geova qua? Ma davanti a Dio, quando arriverai lui, qual era il proposito di Dio? Trasformarti all'immagine e alla somiglianza di Cristo Gesù. Qual è il proposito finale di Dio? Il primogenito e noi tutti fratelli insieme con lui. Lui il primo, noi dietro di lui. Questo è il proposito di Dio. Non è avere posizioni, non è avere successi umani. Quello che Dio si propone è che tu diventi come Gesù. Questa è la vita eterna, conoscere te che sei il vero Dio e colui che tu hai mandato, il suo figlio Gesù Cristo. Questo è quello che Dio vuole dalla nostra vita. Perché qua, quando siamo qua che umanamente cominciamo a litigare per posizioni, per posti e per cose varie, è perché non abbiamo capito il piano di Dio. Perché se Dio ti ha creato, prima ha creato il proposito, poi ha creato te, perché gli devi levare il posto a un altro se Dio ce l'ha solo per te? Abbiamo bisogno di capire come Dio opera e come Dio funziona. Quando comprendiamo come Dio opera, non ci sarà mai più competizione nella Chiesa. Perché ognuno si concentrerà ad adempiere il suo proposito e non guarderà più il proposito degli altri, saprà qual è il suo e lavorerà per adempiere il suo proposito. E sarà ubbidiente al piano di Dio e non si occuperà né si concentrerà su quello che fanno gli altri. Allora, guardate cosa dice. Questo era il più grande desiderio di Paolo, diventare come Cristo Gesù. E ha dichiarato, colui che ha cominciato l'opera buona in noi, la porterà? E poiché tu hai questa fiducia e questa speranza, che Dio con te ha solo cominciato ma non ha finito, devi mantenerti pieno di aspettative, pieno di speranza, perché tutti i tuoi sogni che non hai potuto realizzare in questa vita, ci sarà un'eternità per farteli realizzare. Tutte le cose per cui hai pregato in questa vita e non hai ricevuto, avrai un'eternità per realizzarle. Tutte le cose che non hai potuto raccogliere in questa vita, avrai un'eternità per realizzarle, perché questo non è tutta la vita, è solo una piccola parte della vita. C'è più della vita di quello che vivi in questa vita! Alleluia. Romani 8, 38 e 39, andiamo alla conclusione. Infatti, disse Paolo, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci. Tutte queste cose hanno il potere di separarci, anche se uno muore, può essere separato dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù? Dice che non hanno il potere di separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Voglio che tu alzi le mani stasera e chiedi allo Spirito Santo. Voglio la rivelazione che niente e nessuna cosa mi può separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Dichiarati amato questa sera da Dio, anche se non lo senti, non te ne fregare niente, dichiara, dillo: Signore, io sono amato da te. Tu per avermi hai dato il meglio per me, hai offerto tuo figlio a morire sulla croce al posto mio. Tu mi hai dato il meglio, Signore. Niente mi può separare dal tuo amore. Qualsiasi cosa può succedere. Ora baccassata rama da Jesus. Lasciatevi in questo momento riempire dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Alzate le mani, lasciate lo Spirito Santo riempirvi dell'amore di Dio. Dio mi ha detto consolatevi. Sorella, stai buona, non parliamo tutte e due insieme, se no facciamo confusione. E lasciamoci riempire dall'amore di Dio questa sera. La mia assegnazione è il mio compito. Dio mi ha detto, figlio, vai e digli quanto io ti amo, li amo. Figlio, vai e incoraggiali. Io non sono qui per rappresentare il mio ministero, io non sono qui per rappresentare che sono apostolo, io sono qui come membro della famiglia, per rappresentare il Padre. E questa è la mia più alta dignità, come la tua più alta dignità, che siamo figli. Figli di Dio, figli parte della famiglia. Alleluia. Oh dolce Spirito Santo, vieni col tuo amore, vieni con la tua presenza. Sento consolazione, ci sono molte persone qui tra di voi che hanno avuto perdite di persone care da poco tempo. E Dio dice, voglio abbracciare queste persone, voglio rimuovere il dolore e riempirlo con mio amore. Ci sono persone ferite stasera qui, deluse. Persone che si sono aspettate la perfezione negli altri e sono state deluse. Ma Dio dice, mi questo non ti può separare dal mio amore. Io non ti ho promesso che nel mondo non avrete tribolazioni, ma ti ho promesso che il mondo non avrebbe avuto il potere di vincerti, che niente ti può separare dal mio amore, che sorpassa ogni conoscenza. Alleluia. Mentre loro suonano, io vi voglio solo ricordare dei due versi, poi ci alzeremo, adoreremo e ministreremo. Paolo, dopo tutto quello che ha passato, non era mai scoraggiato. E ha detto così: infatti la nostra leggera afflizione, se tu fossi stato lapidato e avessi preso 39 colpi meno uno, l'avresti chiamato leggera afflizione? O avresti gridato per avere giustizia perché ti hanno trattato male? Come l'ha chiamata Paolo? Perché l'ha chiamata leggera afflizione? Perché lui aveva la rivelazione di quanta gloria Dio gli aveva riservato. Lui ha detto, in confronto al peso di gloria che è riservato per me, questo non è niente. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, quanto dura questa vita? Un momento. Cos'è rispetto all'eternità? Un momento. Quanto durano le afflizioni? Tutte le afflizioni hanno data di scadenza. Non dureranno per sempre. Dice, produce uno per noi uno smisurato, eccellente, peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, mi cari, sposta la tua attenzione dal visibile all'invisibile. Se guardi solo il visibile avrai tanti argomenti per lamentarti, mormorare. Ma se guardi l'invisibile avrai tanti argomenti per lodare e adorare Dio. Indipendentemente dalla tua situazione e dalle tue circostanze. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono solo per un tempo. Ascoltate, tutto ciò che oggi vedete ha data di scadenza. La tua malattia oggi ha data di scadenza. La tua afflizione oggi ha data di scadenza. Il tuo dolore oggi ha data di scadenza. Tutte le cose del tempo non durano per sempre, hanno una data di scadenza. Sono solo per un tempo. Ma le cose che non si vedono sono eterne. Fratelli, dobbiamo decidere, o guardiamo le cose che si vedono e viviamo come gli uomini naturali. Gli uomini naturali vivono per le cose che si vedono e non fanno altro che lamentarsi, arrabbiarsi. Ma noi siamo chiamati a guardare le cose che non si vedono, le cose che Dio ha preparato per noi, perché le cose che non si vedono sono eterne. Dio non ha un piano per te per il tempo, ha un piano per te per l'eternità. A volte noi vorremmo Dio che ci benedice in questa vita e Dio dice: così poco, io ti voglio figlio per l'eternità, io ti voglio con me per l'eternità. Per così poco non avrei mandato Gesù. Lui l'ha fatto essere quello che noi eravamo per farci diventare quello che Lui è. Ultimo verso e concludiamo, poi ci alziamo. Grande apostolo Paolo, Romani 12:12, guardate come dice: allegri nella speranza. Dillo: allegro nella speranza. Ma che significa allegro in quello che stai vivendo ora? No, allegri nella speranza. Tutto quello che stai passando ha una data di scadenza, finirà. Costanti nell'afflizione. Perché ti manda le afflizioni il nemico? Per farti vacillare. E molti di voi avete avuto afflizione e difficoltà, avete detto: Dio, perché? Perché proprio a me? Come mai tutte queste cose a me? Ma non è Dio. È il nemico. Dio ha detto: quando tu sei attaccato, il motivo perché sei attaccato è per destabilizzarti dal mio proposito. Ma stasera tu hai la rivelazione che non ti farai mai più destabilizzare dal proposito di Dio. Perseveranti nella preghiera. La preghiera mantiene il contatto col mondo invisibile. Avete fatto caso che più guardate il visibile, meno pregate? Ma più guardiamo l'invisibile, più preghiamo. Più cerchiamo la sua faccia, la sua presenza. Stasera, miei cari, voglio che voi ricevete l'abbraccio del Padre. Lui ti vuole consolare, ti vuole confortare, ti vuole rivelare. Paolo disse: io non cesso mai. Se non cessava mai, significa che il bisogno non finiva mai. Mai finirà il bisogno della rivelazione, mai finirà il bisogno di essere rinnovati nella speranza. Io vengo dalla stessa realtà vostra. Io non sono rimasto fermo perché mi hanno trattato bene. Io sono stato perseguitato come voi, ancora sono perseguitato. Ma non me ne frega niente, so in chi ho creduto. E conosco il suo piano. So chi sono e cosa Dio ha destinato per me. io non mi lascio distrarre da quello che dicono gli altri, perché ho ascoltato quello che dice lui. Quindi mio caro fratello, mia cara sorella, prendi coraggio questa sera, riprendi la speranza questa sera, perché colui che ha iniziato in te l'opera buona la porterà a compimento. Lui non avrebbe iniziato nulla se non aveva intenzione di finire, perché lui è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, e il primo e l'ultimo. E poi l'ultima frase, se la volete scrivere, poi concludiamo. Quando sarai in cielo, non ti ricorderai più delle giornate che hai passato sulla terra. Quando sarai in cielo, come quando una donna partorisce un bambino e si scorda del dolore per la gioia di avere il bambino, quando sarai in cielo la gioia sarà così grande che non ti ricorderai più delle afflizioni che hai passato sulla terra. Facciamo un applauso a te. Alleluia. Vogliamo alzarci, cari, nella presenza di Dio. Alleluia. Lode a te, Gesù. Grazie, Padre. Possiamo fare un canto di adorazione. Sento forte l'amore di Dio stasera. Non so quanti di voi lo sentite, l'amore di Dio stasera. Il desiderio del mio cuore e la mia preghiera con mia moglie oggi sono stati: Signore, riempili di amore, incoraggiali, che nessuno si fermi dal realizzare il proposito di Dio. Lo so, tutti viviamo nella stessa barca. Non è stata facile la mia vita, non è stata facile la sua vita. Mia moglie ha avuto la perdita del padre quando aveva 4 anni e è vissuta come orfana. Io ho vissuto in una famiglia dove mio padre era assente, c'era, ma come se non ci fosse. E Dio ha preso 2 orfani e l'ha fatta diventare padre e madre di molte gente. Questa è la gloria di Dio. Quindi dobbiamo credere per forza che Dio sa fare cose grandi al di là di quello che domandiamo o pensiamo. Prendi coraggio, sei nato per vincere. Dio non ha fatto nessuno perdente, ha fatto tutti vincitori, perché ci ha dato la sua immagine, e la sua immagine è immagine di vittoria e di trionfo. Ho detto una cosa oggi: siccome Dio ti ha dato la sua immagine, quando lui guarda dentro di te, non vede te, vede lui. Incoraggiati, vede lui in te. Alleluia, adoriamo il Re, alziamo le mani, adoriamo il Re e lasciamo scendere l'unzione potente dello Spirito Santo questa sera. C'è l'abbraccio potente di Dio, la compassione di Dio che tocca tutti noi questa sera.